questo, apostolo, di questo apostolo appunto sul mistero di Gesù. Ma prima di arrivare al testo, dico subito che sarà un testo, e mi riferirò solo a quello, della lettera agli Efesini, quindi vedremo il Cristo di Paolo a partire da un testo di una lettera, e questa è la lettera agli Efesini. Vorrei preparare un pochettino il terreno parlando di un'esperienza assolutamente comune che tutti facciamo, ed è interessante che questa esperienza assolutamente comune, assolutamente feriale e quotidiana, sia in grado di dire l'unicità di Gesù. Permettete, faccio una piccola introduzione, un'introduzione all'introduzione. Una sessantina di anni fa è uscito un testo, tradotto in italiano, un testo piuttosto simpatico, in alcune pagine è un po' denso, ma proprio bello, che se qualcuno di voi magari lo conosce già, Le lettere di Berlicche, di Lewis, le trovate, è appena stato rieditato. Che cosa sono queste lettere di Berlicche? È la raccolta di lettere che Berlicche, un diavolo molto avanzato nella carriera infernale, invia a suo nipote Malacoda, che invece è un diavolo principiante, a cui è stato dato il primo incarico. Gli è stato affidato un giovanotto da far disperare, proprio nel senso letterale del termine, da togliergli la speranza per portarlo all'inferno. Allora, Berlicche scrive queste lettere dando dritte al suo nipote: devi far questo, assolutamente non devi far questo, e così via. In una di queste lettere c'è scritto così: fai in modo che il tuo assistito rafforzi già quella caratteristica che è già molto forte negli umani, la negligenza delle cose ovvie. Dice, fai in modo che si interessi o delle cose più spirituali, più aeree, oppure delle cose più passionali, più di carne. I risultati sono gli stessi, dice il diavolo. Ma fai in modo che non si occupi mai delle cose ovvie, delle cose di tutti i giorni, delle cose normali. E perché? Probabilmente perché in queste cose ovvie c'è dentro già così tanta speranza che se un uomo o una donna guardasse con occhi liberi a queste cose ovvie, verrebbe sempre confermato nella speranza. E quando un uomo o una donna sono carichi di speranza, difficilmente fanno il male. Con questo consiglio il diavolo voleva far sì che il giovanotto che era affidato a suo nipote si distanziasse proprio da uno dei tratti principali dello stile di Gesù, anche dello stile di Gesù appunto come annunciatore, come colui che è la parola e che rivela il mistero di Dio. Senz'altro tra i tratti più caratteristici del mistero di Gesù è che lui ha guardato con attenzione le cose ovvie. Faccio qualche esempio. Per noi oggi c'è il sole, e vabbè, che cosa c'è di strano? C'è il sole. Ma Gesù basta questa cosa ovvia per dire, vedi, quando c'è il sole va a maturare il grano del cattivo e il grano del buono. Così è il mio padre. Per cui a lui basta vedere questa cosa ovvia, il sole, che quando naturalmente si alza illumina tutto, per dire, vedi, lì c'è una rivelazione, non soltanto un esempio, c'è una rivelazione della bontà di mio padre, che riversa la sua grazia sia al buono sia al cattivo. Cosa c'è di strano se noi a ottobre seminiamo il frumento, poi a un certo punto sparisce nella terra e poi a un certo punto eccolo qui che rispunta. E poi a giugno ecco la spiga. Cosa c'è di strano? Succede così tutti gli anni. A Gesù basta guardare questa cosa ovvia per se il seme che cade a terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Che cosa c'è di strano di una donna che a un certo punto per fare il pane o per fare la torta mette un po' di lievito nella pasta? C'è di strano? Gesù guarda queste cose ovvie di tutti i giorni e vede in queste cose ovvie una rivelazione dell'azione di Dio nella storia, del regno di Dio. Del regno di Dio. Ecco perché il diavolo vuole che noi stiamo alla larga dall'attenzione alle cose ovvie. Anzi, che le consideriamo scontate, pure non c'è di strano, cosa c'è ancora da imparare. Perché queste cose ovvie noi le abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni. E così verremmo alimentati tutti i giorni dalla nostra speranza. Ebbene, noi stasera guarderemo a una cosa ovvia. E attraverso questa cosa ovvia, guarderemo, faremo un pochettino l'esperienza di questa cosa ovvia, entriamo nella lettera ai Efesini, che parlerà di Cristo parlando di una cosa ovvia, di un'esperienza che tutti facciamo. La cosa ovvia è la casa. Tutti gli uomini e le donne hanno una casa, o vorrebbero avere una casa. Sarà diversa, sarà di cemento, sarà di mattone, sarà una tenda di pelli, sarà di ghiaccio, tutti vogliamo una casa. Anzi, potremmo dire che la vita umana è sorta in una casa, fin dall'inizio. All'inizio la casa è addirittura il corpo di un'altra persona. La nostra prima dimora è stato il grembo di nostra madre, che ci garantiva stabilità, sicurezza, continuità di cura, tutte cose necessarie per vivere. Quando siamo usciti dal grembo di nostra madre, siamo entrati in un'altra casa. Chiaro, nella casa che era la nostra stanzetta. Il papà e la mamma, credo che magari tanti qui presenti siano papà e mamma, ecco, il papà e la mamma hanno fatto in modo di curvare questo ambiente, rendendolo favorevole al piccolo che era nato. Per cui dicevano, silenzio, che sennò disturbate il bambino. Oppure, qui c'è troppo freddo. Oppure, qui c'è troppo caldo, insomma, e poi toglievano tutte le cose che potevano essere minimamente pericolose per il bambino. In questa maniera, appunto, hanno reso, il papà e la mamma, hanno reso, chi per loro, l'ambiente esterno amichevole, favorevole. Un ambiente adatto alla vita. Allora, per il bambino piccolo, la prima presenza affidabile è stata naturalmente quella del genitore, in modo particolare quella della mamma. Sicché la mamma era sempre presente, o comunque sempre arrivava al grido, alla richiesta del bambino. Per cui, piano piano, noi, queste sono esperienze che noi non ricordiamo, ma che noi abbiamo fatto. Noi siamo i risultati di queste esperienze. Allora, visto che quando gridavamo qualcuno si prendeva cura di noi, abbiamo incominciato a credere che ci fosse qualcuno di attendibile, di affidabile. Tutti questi discorsi molto astratti, che possono essere molto astratti, della fede, dell'affidamento, amici, nascono da queste esperienze elementari. Proprio attraverso queste esperienze io ho sentito, chiaro con le capacità di coscienza che avevo a disposizione allora, che c'era qualcuno che poteva essere affidabile. Sicché io piango, io grido perché ho caldo, perché ho freddo, perché ho fame, e quella arriva. Questa presenza affidabile che è stata del papà, della mamma, chiaro, in modo specialissimo della mamma, perché nei primi mesi è lei, per certi versi, la protagonista di questo rapporto speciale col bambino, ma anche il papà. Allora, questa presenza affidabile, che è la mamma, ha fatto sì che io entrassi piano piano nell'ambiente che è la casa, nel mondo che è la casa, nel mio primo mondo che è la casa. E ha fatto sì che io piano piano mi fidassi del mondo, Anche qui, amici, non ci rendiamo conto della portata di esperienze elementari, ovvie, che noi compiamo tutti i giorni. Scusate, per venire qui noi abbiamo camminato. Camminare vuol dire mettere un passo dopo un altro e cercare di stare in piedi. Ma non siamo stati lì a pensare che il passo successivo poteva magari essere messo, il piede successivo, su un terreno inaffidabile, infido. Quando magari si va in quei territori lì di cui ci parlano qualche film, ma un po' di avventura, uno sta camminando, tac, improvvisamente precipita in una sabbia mobile. Quel terreno che sembrava affidabile non è stato affidabile. Noi invece quando camminiamo ci fidiamo che il terreno sia affidabile, attendibile. Per cui camminiamo. Questa esperienza ci è stata favorita dai nostri primi passi e dalla mamma che ci teneva in piedi, magari accompagnandoci con le manine così, e abbiamo imparato che il terreno, il pavimento, era affidabile tanto quanto quella mamma che ci aiutava a compiere i nostri primi passi. Nell'esperienza della casa, noi abbiamo anche fatto questa fondamentale esperienza, l'esperienza della stabilità delle cose, della stabilità degli ambienti, della stabilità degli oggetti. Per cui piano piano abbiamo capito che se io faccio 5 passi e sono sempre 5 passi che raggiungo la finestra, e quella finestra lì è sempre lì, come era ieri, come era l'altro ieri, e guarda, probabilmente come sarà domani. Abbiamo imparato a fidarci della stabilità delle cose, del mondo, dell'ambiente, attraverso queste elementari esperienze della vita. Questo ha creato quel miracolo che è l'abitudine. Purtroppo si ha nei riguardi dell'abitudine sempre uno sguardo cattivo, l'abitudine è uguale routine, è uguale non voglia, è uguale mancanza di passione. Io sono un tifoso delle abitudini, nel senso che le abitudini brutte sono le abitudini cattive. Le cattive abitudini bisogna non averle. Ma le abitudini sono quelle cose che custodiscono la nostra vita anche quando la nostra consapevolezza, la nostra volontà o magari il nostro stato d'animo non è al 100%. Magari non sono molto consapevole, però siccome ho l'abitudine di salutare, anche un saluto non fatto consapevolmente presenta me all'altra persona come una persona ospitale, disponibile, garbata, con la quale ci si può intrattenere. Magari non sono stato lì troppo a pensare quando ho detto buongiorno o come sta, però siccome è mia abitudine, questo gesto, anche senza troppa consapevolezza, ha custodito la mia vita. Credo che a volte dovremmo stare attenti anche nelle nostre azioni pastorali a presentare sempre cose un po' troppo eccezionali. Dovremmo invece imparare a curare anche le abitudini, il sorgere nelle persone che ci sono affidate di abitudini. Per esempio, abitudine a pregare. Ma io prego per abitudine. Benissimo, benissimo. Quando ti capiterà di pregare con più cuore, con più affetto, benissimo. Ma se la preghiera è anche con abitudine, va bene. Il che vuol dire che continuerai a pregare perché sei abituato così, anche quando non sei in forma, non hai voglia, non hai tempo, ti sembra di pregare al muro. Perché ormai questa fa parte del tuo habitus, del tuo vestito, del tuo stile. Noi credo che dovremmo suscitare abitudini buone, abitudini di pratica di fede nelle persone che ci sono affidate. Ecco, la casa è un ambiente dove nascono le abitudini. Posso entrare in casa, può andare via la luce di colpo, ma siccome sono abituato e so dov'è l'interruttore, anche se non lo vedo, eccolo qui l'interruttore, perché il mio corpo lo sa, è abituato. O come, siccome è abituato, si siede sempre allo stesso posto a tavola, al posto che è suo. La casa è una cosa assolutamente importante per l'identità di qualcuno. Tant'è che ci sono fior fior di psicologi che dicono: se la casa degli inizi non è stata l'ambiente degli inizi, non è stata una cosa buona, il mondo viene sempre percepito come qualcosa che è in debito con me. Perché la casa è stato il nostro primo mondo. È lì che abbiamo cominciato a camminare, a fidarci del pavimento. E questa fiducia che è sorta ci ha permesso anche di uscire fuori casa e camminare fuori casa. La presenza attendibile di mia mamma mi ha permesso magari di sperare che la persona che incontro per strada o a scuola o al lavoro magari non mi accoltellerà alle spalle. Attendo, presumo, presagisco che questa persona sia amichevole. L'ho imparato in casa, il che vuol dire se la casa viene meno la visione del mondo. Se la casa, se l'ambiente viene meno, l'ambiente delle origini viene meno la fiducia, l'affidamento nel mondo e nelle persone. Ma cosa c'entrano tutte queste cose con il Cristo di San Paolo? Cosa c'entreranno? Beh, intanto prima di arrivare, adesso arriviamo subito finalmente alla lettera degli Efesini, dico soltanto una parola per dire come queste cose c'entrano. L'esperienza normale che noi ordinaria, feriale, che noi facciamo della comunità cristiana è l'esperienza della parrocchia, normalmente. Il nome parrocchia è un nome che deriva dal greco, parolichia. E questo nome è composto anche da oikia, che con oikos vuol dire casa. Parolichia potrebbe essere tradotto come vicinanza, vicinanza di case, case vicine, la casa del vicino. Il fatto che la comunità cristiana sia stata considerata come, è stata a un certo punto nominata come parroichia, come parrocchia, come casa, vuol dire questo. C'è almeno nel territorio un ambiente dove, come a casa mia, se la casa è una casa, smetto di avere paura. Anche perché la casa è il mondo fatto amico. Mentre magari fuori posso avere paura del freddo, paura del caldo, paura che qualcuno mi tiri un sasso, che qualcuno mi faccia uno gambetto o mi inverta per strada. In casa, posso essere così come sono. Se sono in forma, bene. Se non sono in forma, bene lo stesso. Sono in casa mia. Allora, vedere la comunità cristiana come una parroichia, come una casa, vuol dire che la comunità cristiana dovrebbe garantire tutte quelle esperienze di cui abbiamo detto sopra, che riguardano la casa. Dovrebbe creare nelle persone di casa, che sono i credenti, quel senso di fiducia, di affidabilità, che permette a loro di uscire di casa e di vivere il resto del mondo con fiducia, con affidabilità, senza impaurirsi troppo e senza creare paure. Gli Atti degli Apostoli, per esempio al capitolo 2, segnano questo passaggio. Il passaggio dal Tempio, dove si riunivano per pregare, alla casa, dove celebravano l'Eucaristia. è il primo modo di nominare, uno dei primissimi modi di nominare le comunità cristiane, anche negli Atti degli Apostoli, sono le domus ecclesiae, le chiese domestiche, le chiese che si trovavano, le comunità che si trovavano in casa. Ma veniamo finalmente agli Efesini. Proprio nel primo capitolo c'è questo spettacolare inno: benedetto sia Dio, Padre, lo leggiamo un po', Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. Ecco, tenete presente che Paolo sta parlando dei cristiani, quasi tutti provenienti dal paganesimo, quindi gente pagana che è diventata cristiana, non invece giudei, ebrei che sono diventati cristiani. Quindi è una comunità fortemente composta da pagani diventati cristiani. In lui, in Cristo, il Padre ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere santi, immacolati, di fronte a lui nella carità, predestinandoci ad essere per lui figli adottivi, mediante Gesù Cristo, secondo il disegno di amore della sua volontà, a lode dello splendore della sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. In lui, mediante il suo sangue, abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe, secondo la ricchezza della sua grazia. Il Padre, egli, l'ha riversata in abbondanza su di noi, la grazia, con ogni sapienza e intelligenza. Come ci è arrivata la grazia? Abbondantemente riversata su di noi, facendoci conoscere il mistero della sua volontà. Cristo è colui che ci porta la grazia perché fa conoscere a noi il mistero della volontà del Padre. Purtroppo la traduzione italiana non rende bene la ricchezza della parola greca. Anche la super traduzione nuova di Pacca viene uscita, ma è anche comprensibile, perché è un termine, quello greco, che ci potrebbe essere anche un pochettino antipatico. Al versetto 9, appunto, si dice: facendoci conoscere il mistero della sua volontà. Questa è la salvezza, questa è la grazia. In greco, al posto di mistero, noi abbiamo oikonomia. Potremmo tradurre così: facendoci conoscere l'economia della sua grazia. Attenzione amici, la parola oikonomia, guarda guarda, è ancora composta da oikos, casa, e nomos, legge, norma, regola. L'economia è un significato, è l'insieme delle norme, l'insieme delle regole che permettono la buona gestione della casa. Ma per cui, non so, in casa un atteggiamento economico, cioè che protegge la casa, è non tirare i sassi sulle pareti di casa. Un atteggiamento economico che protegge la casa è non lasciare il gas aperto. Un atteggiamento economico che protegge la casa è mantenere bene l'abitazione in modo tale che non degradi, non deperisca e così via. L'economia di una nazione o di un'azienda è immaginare una nazione, un'azienda come una casa che deve essere bene gestita secondo norme precise, secondo norme precise che la fanno funzionare. Ma probabilmente c'è anche un significato più profondo. L'economia non è soltanto le regole che servono per far funzionare la casa. L'economia è la casa stessa che è la regola. La casa stessa che è la regola, anche regola morale. Questa questa azione che hai compiuto o che vuoi compiere è compatibile con l'esperienza della casa? È compatibile con il mistero della casa, quello che ti ha insegnato a fidarti, quello che ti ha insegnato a credere che ci sia qualcuno di affidabile, quello che ti ha insegnato a non avere paura, perché il mondo che era attorno a te costruito a forma di casa era un mondo che difendeva la tua vita e che ti dava sicurezza. Questa tua azione aumenta in te e nelle altre persone la capacità di fidarsi, la capacità di non avere paura o di non lasciarsi vincere dalle paure. Se questa azione che hai compiuto crea invece in te più sospetto, più paura, meno capacità di affidarti, questa non è un'azione compatibile con la casa. L'economia, il disegno, il progetto di Dio, il disegno di Dio è quello di trasformare tutto il mondo in una casa. Quando la Sacra Scrittura parla della creazione almeno in due maniere. Nella prima, per esempio Genesi 1, Dio crea soltanto con la parola. Sia la luce, siano i cieli, sia, poi Dio vede che le cose sono state fatte, le vede buone e buone. Ma nella Sacra Scrittura c'è un secondo modo con cui si parla della creazione del mondo. Dio è come un architetto, è come un muratore, che costruisce una casa per tutti i viventi. Andate a vedere lo splendido Salmo 108, dove Dio, creando, ha creato un ambiente adatto, una casa adatta per tutti i tipi di vivente. Andate a vedervi anche la letteratura profetica. Di frequente, appunto, Isaia dice: tu, Signore, che hai disteso i cieli come una tenda e hai fondato, hai messo le fondamenta della terra perché fosse stabile, e la terra l'hai creata perché fosse abitata come una casa. Con una casa. Il progetto di Dio, il disegno di Dio, l'economia di Dio è fare di tutta la storia, è fare di tutto il mondo, di tutte le cose del mondo, una casa. Tra le esperienze di casa è che, mentre se io vengo a casa vostra e vedo un soprammobile, dico: a te è un soprammobile. No, calma, non è un soprammobile. Questo me l'ha regalato la mia mamma, questo me l'ha regalato il mio marito tanti anni fa, questo me l'ha regalato mio figlio. Quello che per me è soltanto un oggetto, per uno che è di casa, è qualcosa che parla, che racconta, che ricorda. Se è vero che l'idea di Dio è trasformare tutto il mondo in una casa, capite bene che anche tutte le cose del mondo smetteranno di essere dei semplici oggetti, ma diventeranno cose di casa, che ci parlano, proprio come le cose ovvie del mondo parlavano a Gesù, al quale bastava vedere cose ovvie, gigli del campo, e gigli cosa sono? Dunque, gigli sono fiori della famiglia delle liliacee, non lo so, ho cacciato così. Basta, buono, abbiamo definiti, possono essere bianchi, rossi e gialli, non se ne parla più. A Gesù quegli oggetti che noi definiamo così sono rivelatori del Padre. Ma vedi i vestiti che il Padre ha fatto a questi fiori? Il disegno del Padre è di trasformare tutte le cose del mondo in casa, perché finalmente tutte le cose possano parlare di Lui, parlarci di Lui, e così noi possiamo essere alimentati nella nostra speranza e non avere più paura. E non avere più paura. Vabbè, ma come si realizza questa casa? potremmo stare qui giorni e giorni, ci accontentiamo di qualche spunto preso dal capitolo 2 della lettera agli Efesini. Gesù, capitolo 2, versetto 14, Gesù, infatti, è la nostra pace. Colui che ha fatto di due una cosa sola. Chi sono questi due? Sono, uno è il popolo di Israele e i cristiani che provengono dal popolo di Israele. L'altro sono i pagani e i cristiani che provengono dai pagani. Sapete tutti dagli Atti degli Apostoli quanto la Chiesa degli inizi ebbe difficoltà proprio per queste due anime della comunità cristiana, per cui vi ricordate che si celebrò il Concilio di Gerusalemme per mettere d'accordo, perché si stava creando una divisione, una frattura tra cristiani che provenivano dal giudaismo e cristiani che provenivano dal paganesimo. Allora, San Paolo dice, Gesù è la nostra pace, colui che ha fatto dei due una cosa sola. Cosa? Facendo cosa? Abbattendo il muro di separazione che li divideva, cioè l'inimicizia. Sembra che la prima azione di Cristo sia un'azione edile, una specie di risistemazione, di rifacimento della casa, nella quale si sono create troppe divisioni, troppi muri da cui non si vive più. Allora, la prima cosa che fa Cristo è togliamo i muri, che c'è più spazio e ci si vede, perché i muri possono giustamente separare, ma i muri possono anche dividere. Cristo è venuto per abbattere i muri di divisione. Andiamo un pochettino avanti. Così voi, ripeto, sta parlando a cristiani che provengono dal paganesimo, non siete più stranieri, né semplici ospiti. In greco c'è una parola che dice lo straniero che viene in una città può abitare in una città, ma non ha tutti i diritti del cittadino. Allora, San Paolo dice, voi non siete stranieri, neanche ospiti, siete concittadini dei santi. I santi qui sono gli ebrei, sono il popolo santo, per cui Paolo dice, proprio perché Cristo è il Signore di tutto, lui ha abbattuto il muro di divisione, per cui siete diventati concittadini degli ebrei, un popolo solo con il popolo del Signore. Sentite poi cosa dice, cittadini dei santi e familiari di Dio. Per dire questa parola in greco c'è un altro vocabolo che guarda guarda ha dentro ancora oikos. Potremmo tradurre così, voi siete diventati concittadini di santi e gente di casa di Dio. Gente di casa di Dio. Edificati, guardalo qui ancora, c'è ancora oikos nel verbo greco, fatti casa, sopra, guardate quanto il termine, il linguaggio edile è presente in questo testo, diventati casa sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti. Sentite che cosa dice Paolo. Cristo è venuto, ha abbattuto un muro di troppo che c'era in casa, che permetteva, cioè che impediva agli abitanti di conoscersi, di vedere e di capire che erano di casa, che erano parenti, l'ha abbattuto. Ha fatto sì che persone che abitavano lo stesso spazio, ma che non si vedevano neanche, siano diventati parenti e addirittura gente di casa di Dio. Questi, gente di casa di Dio, sono stati a loro volta trasformati in casa. L'opera di Cristo, per Paolo, per questo testo, per l'amor di Dio, sarebbe quello di trasformarci in casa. Con tutto quello che però abbiamo detto della casa. Il che vuol dire che purtroppo non si usa più tanto, è passato di moda, ma credo che possa essere spiegato bene e recuperato. Una volta lo si usava più, sì, ma questo atteggiamento non è tanto edificante. Edificante a noi puzza un pochettino di moralismo, e invece è una cosa meravigliosa. Questo atteggiamento edifica me che lo compio, trasforma me in casa. Questo atteggiamento, questa azione, trasforma in casa la persona che la vede. Trasforma in ambiente quella persona in ambiente ospitale, affidabile, dove uno si può sentire a casa, dove uno può smettere di avere paura. È la seconda volta che parlo di paura, amici. Andate a leggervi il secondo capitolo della lettera agli Ebrei. Ci viene detto così. Poiché dunque i figli hanno in comune il sangue e la carne, anche Cristo allo stesso modo ne è divenuto partecipe, per ridurre all'impotenza mediante la morte colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo, liberando così quelli che per paura della morte erano soggetti a schiavitù per tutta la vita. L'autore è molto schietto. Al momento Cristo non ci libera dalla morte, tant'è che moriamo tutti. Ma già da questo momento Cristo ci dà la possibilità di vincere la paura della morte e tutte le sue sinistre parenti. La paura di non piacere, la paura di non essere all'altezza, la paura di non avere il posto giusto, la paura di invecchiare, la paura di non essere nessuno, la paura di non essere considerato, la paura di aver fallito tutto, la paura di non avere più niente, di non avere le risorse a sufficienza per vivere. Sembra che tutti i nostri peccati altro non siano che la risposta maldestra alla paura. E il diavolo, stando alla lettera agli Ebrei, ci fa fare i peccati spaventandoci con la morte e le sue terribili sorelle. Un avaro, il problema di un avaro non è l'avarizia, quello è un sintomo. Il problema dell'avaro e del ladro è che ha paura di non avere a sufficienza di che vivere. E allora trattiene, fa il taccagno e già che c'è va a rubare le cose degli altri. Mi dispiace, ma forse se non ti rubo non ho sufficiente per me. Guardate quanto la paura sia la radice di tante nostre azioni. Allora, Cristo è al momento è venuto a liberarci dalla paura della morte. Non che non la sentiamo, l'ha sentita anche lui, ma che non ci facciamo vincere dalla paura della morte. La casa è, se è una casa, il luogo dove almeno lì non dovremmo avere paura. Almeno lì. Avere un atteggiamento edificante vuol dire che è un atteggiamento che trasforma me in casa e l'altra persona che vede questa azione in casa. Ma se io sono una casa vuol dire che la persona che mi accosta, almeno quando accosta me, non ha paura. E almeno in quel momento non è esposta al male. Cristo con la sua azione ci rende di casa di Dio e nella misura noi, in cui noi siamo davvero di casa di Dio, noi siamo persone edificate, trasformate in casa sul fondamento, cosa bella sicura, salda, forte, degli apostoli e dei profeti e di quanto ci hanno detto. E poi spettacolare, avendo come pietra angolare lo stesso Cristo Gesù. Permettete di fare un salto indietro e andare in questa meravigliosa, una delle pagine, al di là che è un testo sacro, ma è una pagina meravigliosa anche da un punto di vista della semplice letteratura. È il capitolo 38 del libro di Giobbe. Dio sta parlando a Giobbe e gli dice: ma tu, quando io facevo il mondo, tu che sei così intelligente, dov'eri? E guardate come descrive, guardate come descrive il mondo, la creazione del mondo. Quando io ponevo, state attenti a tutti i termini edili, quando io ponevo le fondamenta della terra, tu dov'eri? Dimmelo se sei tanto intelligente. Chi ha fissato le sue dimensioni? Allora, qui l'architetto. Chi ha teso su di essa la corda per misurare? Dove sono fissati i suoi fondamenti? Chi ha posto la pietra angolare? Eccola la pietra angolare di tutta la creazione. La pietra angolare, attenzione, non bisogna confonderla. La pietra angolare non è la chiave di volta. Quando voi vedete un arco di pietre, vedete che in mezzo c'è una pietra un pochettino più strana, così, quella è la chiave di volta. Se io tolgo quello, crolla l'arco. La pietra angolare di per sé è un tipo di vincolo, naturalmente questo linguaggio funziona se si costruisce in pietra, non in cemento armato, la pietra angolare è un tipo di vincolo che veniva messo per tenere insieme due pareti che non erano sullo stesso asse. Quindi, mentre è facile, se io metto un mattone su mattone e quelli stanno su, prova a mettere insieme due pareti così. Perché questo non crolli e tiri giù anche l'altra, ci deve essere un vincolo, ci deve essere un gancio che è capace di equilibrare tutte le forze delle due pareti. Quella è la pietra dell'angolo, la pietra angolare, che deve essere una pietra assolutamente forte, proprio perché su essa vengono scaricate tutte le forze delle due pareti. Allora, nella grande casa della creazione, che Dio vuole appunto una casa sicura, stabile, libera dalla paura che fa fare il male e che fa male, perché tutta questa casa regga, Dio ha preso Cristo e l'ha messo come pietra angolare. Perché questa pietra, questo Cristo, la sua vita, è capace di tenere insieme, di legare a sé tutte le cose. Qui ci sarebbero altri passi di Paolo che andrebbero letti, ma non possiamo. In lui, in Cristo, la costruzione cresce ben ordinata, sicura, connessa bene, per essere tempio del Signore. In lui, in Cristo, anche voi venite edificati, fatti casa, per diventare abitazione, Madonna, che bello che è, abitazione dello Spirito, abitazione di Dio per mezzo dello Spirito. Allora, l'opera di Cristo è di trasformarci in casa e di far sì che noi riusciamo a collaborare con Lui perché le altre persone, il mondo intero, diventino casa. Questo però è possibile se noi riconosciamo l'opera del Padre che ha messo proprio Cristo come pietra angolare. Vi ricordate come Cristo stesso legge la sua Pasqua? La pietra che i costruttori hanno scartato perché l'hanno considerata troppo debole è diventata pietra angolare. Ma c'è un'altra meraviglia. Allora, alla fine poi, tutta questa opera di Cristo rende noi abitabili. Cristo ci dà l'abitabilità, ci dà l'abitabilità, dove appunto vengono ospitate le altre persone, dove vengono ospitate le altre cose, dove noi, per mezzo della quale noi riusciamo a costruire le cose, il mondo come una casa, ma alla fine noi siamo abitati da Dio. Qui è tutto un, potremmo star qui anche qui giorni a parlare di tutti i testi della Sacra Scrittura dove appunto si dice che noi siamo abitati da Dio, siamo tempio, casa di Dio. Credo che questa sia una delle visioni più consolanti. Quando noi entriamo in una casa, proprio in forza della primissima esperienza di casa che abbiamo fatto, è perché in fondo consideriamo questo ambiente affidabile. Noi siamo entrati, adesso siamo qui in questa sala, perché senza saperlo, non serve che devi pensare, presagiamo che sia sicura, affidabile. Noi prima di entrare non abbiamo visto i progetti dell'architetto e neanche sappiamo la storia dei muratori. Guardate questa cosa ovvia. Eppure ci siamo fidati. Quando noi entriamo in casa di qualcuno, ci fidiamo della sua casa, della stabilità, dell'ospitalità, della pulizia, della salute. Mica che vado a casa, vai, invece qualcosa, prendi un contagio. Che Dio venga a abitare nella mia vita. Che Dio venga come ospite nella mia vita. Venne ad abitare in mezzo a noi. O anche un'altra traduzione possibile, venne ad abitare in noi. Vuol dire che nonostante tutto, Dio considera la mia vita affidabile. Nonostante sia sgangherata, bisognosa di restauro, magari c'è l'acqua che perde, se Dio decide di abitare a casa mia, nella mia vita, vuol dire che nonostante tutto Egli la considera affidabile. Un'ultima parola. Ecco, quindi c'è... Tra i milioni di modi con i quali Paolo parla di Cristo c'è anche questo linguaggio edile, edile. Un'ultima parola, permette di riprendere un tema che ho accennato, quello delle abitudini. Quello delle abitudini, perché mi è molto caro. All'inizio di quella straordinario testo che è la Sacrosanctum Concilium, che è appunto la Costituzione sulla Sacra Liturgia, non mi ricordo se il numero, ma proprio all'inizio, è 2 o 3, forse 2, il Concilio dice che la liturgia edifica. La liturgia edifica la Chiesa. La liturgia, con la sua ripetitività, con il ciclo dell'anno che continua, con i suoi gesti sobri, precisi, ripetitivi, la messa di ieri è uguale alla messa di oggi, che sarà uguale alla messa di domani. Questi gesti, questi gesti efficaci della liturgia, anche abituali, costruiscono la Chiesa. Per trasformare qualcuno in casa, una casa sicura, una casa ospitale, bisogna anche collaborare a far sì che nascano in lui delle abitudini. Un altro, e concludo davvero, stavolta passando ai Vangeli. Un testo parallelo sia in Matteo che in Luca, purtroppo al momento non mi viene in mente la cosa, siccome questa è nuova di pacca, non mi sono ancora abituato a questa Bibbia nuova, per cui non riesco a trovarmi bene al momento. Anche con i libri ci si deve abituare, allora diventano poi casa. C'è un testo di Matteo che ci restituisce un detto di Gesù, dove si dice: se uno ascolta la parola di Dio e la mette in pratica, è come un uomo che ha costruito la casa sulla roccia. Possono straripare i fiumi, soffiare i venti, quella casa non cade, perché è costruita sulla roccia, che è la parola di Dio, che è Cristo, ascoltata, accolta. Mentre Matteo fa la differenza, fa il confronto tra due tipi di terreno, occhio, che se costruisci sulla sabbia è una cosa, se costruisci sulla roccia è un'altra. Luca ha un dettaglio molto raffinato. Non ci sono due tipi di terreno per Luca, ma c'è un terreno sopra l'altro. In superficie c'è sempre la sabbia. Uno che ascolta la parola di Dio e la mette in pratica è uno che ha scavato via la sabbia e in fondo ha trovato la roccia. Non dimenticate mai che in ogni vita c'è già la roccia. In ogni vita c'è già la roccia sulla quale si può edificare bene la casa. A noi il compito di togliere la sabbia. E qui finisco, anche perché devo andare a casa del gruppo famiglia. Grazie.